Bene, allora abbiamo fatto un nuovo, progetto, una nuova soluzione che si chiama Casting. Questo nome che ho voluto, dare è il nome di quando si di quando si cambia il tipo a una variabile. Quindi volevo farvi vedere un po' cosa succede, come funziona quando si deve trasformare una variabile di un certo tipo in una variabile di un altro tipo. Allora, i tipi numerici innanzitutto sono quelli dove questa cosa si applica più spesso, naturalmente. E allora prendiamo il tipo numerico più classico, l'integer. L'integer è un numero... L'integer è un numero di 32 bit, un numero intero di 32 bit col segno, ok? Quindi facciamo una nuova variabile i di tipo integer e gli assegniamo il valore, un valore diciamo di 3 milioni? 3 milioni. Questa variabile viene accettata con 3 milioni. Anche se, vedete, c'è una piccola sottolineatura che ci dice che la variabile i è assegnata ma il suo valore non è mai usato. E poi facciamo una variabile di tipo double, scusate, long, l, e la mettiamo uguale a i. E proviamo a eseguire questa cosa. Questo 3 milioni qui viene accettato come variabile in cui come variabile tipo integer, poi dopo questa è una sintassi un po' strana, perché assegno, diciamo così, dichiaro che l deve essere una variabile di tipo long, poi gli assegno il valore di un'altra variabile, invece che dargli un valore iniziale, il valore iniziale che gli do è quello di il valore corrente di un'altra variabile. È una cosa che si può fare. Quindi adesso faccio eseguire la cosa e vedete che non c'è nessun problema ad essere eseguita. La variabile i, che vale 3 milioni, viene assegnata a L, anche alla variabile L, e adesso quindi sia i che L valgono 3 milioni. Questo non è un problema. Cosa succede invece? Cos'è successo qui quando ho fatto questa cosa? È chiaro, la variabile i, che è di 32 bit, deve essere stata convertita in una variabile L che è il doppio che è il numero doppio di bit, perché è 64 bit. Quindi i, diciamo così, è promossa, è fatta diventare più grande a variabile, in una variabile temporanea di 64 bit, e quella variabile viene assegnata a L. E questo non è mai un problema, perché la variabile di 64 bit, quella long, ha più bit della variabile di tipo integer. Quindi il numero più grande che posso mettere dentro integer sarà senz'altro contenuto, e anche il più piccolo, saranno senz'altro contenuti dentro la variabile L. Ed è per questo che il compilatore non si lamenta e tutto funziona. Quindi in pratica... Ah, no, non so.
E io adesso non posso neanche parlare a nessuno perché vedo troppo impegnato.
Vabbè.
Sì, ma dobbiamo più tutti gli scrutini. Quando abbiamo gli scrutini del serale, quanti?
Il 31, giovedì.
31, vabbè, quindi. Tra un po'. Va bene. Adesso vado.
Quindi la variabile i piccola è stata trasformata in una variabile temporanea più grande di 64 bit e poi quel valore di quella variabile è stato messo dentro a L. Questa è una cosa legittima e che il compilatore del C# fa da solo senza chiedere niente a nessuno e funziona. Il contrario invece non sarebbe possibile. Cioè, se io tento di mettere la variabile i dentro L, la variabile L dentro I, e tento di compilare sta roba, non funziona, si lamenta, dice che è impossibile è impossibile convertire in modo implicito il tipo long in int. Ecco, questa istruzione qui sopra, che ci faccio un segnetto, questa fa una conversione implicita da int a long. E la conversione implicita da int a long è sempre possibile perché si tratta di una variabile di 16 bit che finisce dentro una di 64 bit. Invece il contrario non è possibile. Non è possibile implicitamente, cioè il compilatore si rifiuta di lasciar passare questa istruzione, perché dentro L, che è di 64 bit, ci potrebbe essere un valore maggiore del più grande valore che si può memorizzare dentro I, e allora non lo vuole fare. Però è possibile farla la conversione, solo che lo dobbiamo dichiarare noi, in modo esplicito, dicendo: voglio che questa variabile qui, che è long, sia assegnata a una variabile integer. Quindi qui c'è una conversione esplicita da long a integer, cioè da una variabile di 64 bit ad una che è di soli 32 bit. Quindi questa assegnazione qui potrebbe dar luogo a un errore. Però noi, perché il compilatore si rifiuta di compilare se non lo diciamo esplicitamente? Quando noi lo andiamo a dire così, diciamo: no, io lo voglio proprio integer, so che potrebbe esserci un errore. Qua non ci può essere un errore, quindi fa la conversione esplicita, implicita. Qui l'errore ci potrebbe essere e quindi lui vuole che sia dichiarato questo casting. Questa cosa qui. Questo qui viene detto anche, la conversione viene detta anche casting to esplicito da long a integer. Il casting da long a integer deve essere sempre esplicito, perché il compilatore del C# vuole che il programmatore se ne renda conto di quello che sta facendo, cioè che sta convertendo da un tipo corto a un tipo di una certa dimensione a uno di dimensione più piccola, che potrebbe non starci. Adesso vediamo un po'. Quindi così va. Non dice grazie, ci ho appena messo quel valore. Va, sì. Però se io al numero L invece di 3 milioni ci metto 30 miliardi, cosa legittima, quell'istruzione là che mi ha lasciato compilare, poi quando viene eseguita dà un errore. Adesso in long L c'è 30 miliardi, potrebbe essere 30 miliardi, no? Sì, 30 miliardi. 300 milioni. 300 milioni è troppo poco. Allora, così è 30 miliardi, anche 3 miliardi forse è troppo poco. Torniamo qui, faccio eseguire senza ricompilare, si può fare, imposto l'istruzione successiva, mi metto qui, imposto istruzione successiva, così rifaccio quell'assegnazione e poi adesso tic, cosa ha fatto? Dramma immenso. non ci avverte nemmeno dell'errore. Quindi attenzione, l'ho dimenticato di questa cosa, sinceramente pensavo che il programma si impiantasse. C'è modo probabilmente, andando qua negli strumenti, nelle opzioni del compilatore, di andarsi a piantare in questo caso, però non l'ha fatto, che vuol dire che è ancora peggio, perché in L c'era 30 miliardi, in I c'è meno 64, quella cosa lì, e nessuno ha fermato questo programma, che da qui in poi potrebbe essere sbagliato, perché abbiamo tentato. Quindi quando facciamo questi casting espliciti dobbiamo essere sicuri che quello che facciamo non ci farà fare degli errori di questo genere qua, una cosa che è abbastanza pericolosa. Per quello che non si prende la responsabilità di fare il casting implicito automaticamente il compilatore, lo fa soltanto se uno ce lo scrive davanti. Se uno ce lo scrive avanti, mentre ce lo scrive deve pensare un po', ma questo numero diventerà mai abbastanza grande da farmi fare dei danni sul numero più piccolo? Se questo è possibile, allora niente, questo qua non deve essere messo in un integer, bisogna promuovere a long anche questo. Se adesso promuovo a long anche la variabile i, non c'è più quel problema. E adesso i naturalmente vale 30, il problema c'è ancora perché qui c'è il casting, no? Bisognerebbe toglierlo. E adesso sì, adesso è naturale, sono due variabili long, indipendentemente, e va la cosa. Se riesco a farla partire, ecco, così lo prende. Quindi ci scriviamo qua. Ci scriviamo, attenzione, potrebbe dare un errore senza nemmeno fermare il programma. Quindi queste conversioni si possono fare anche dai numeri più grandi ai numeri più piccoli, a patto di starci attenti e di considerare che i numeri non devono diventare più grandi di numero più grande 32 bit e numero più grande più piccolo 32 bit, che sono circa, diciamo, da più 2 miliardi a meno 2 miliardi. Così. Poi, sono altre cose che la divisione, quando questo ve lo voglio far rivedere, l'abbiamo già visto un po' in una correzione. Quando abbiamo solo numeri interi, facciamo un'altra variabile intera, integer j. Uguale 1000, ok? Quando facciamo una divisione fra due numeri interi, per il momento facciamo i uguale i diviso j, quelli sono due numeri interi. Mettiamoci quassù, qui c'era questa conversione che è sbagliata, adesso la togliamo, faccio ripartire tutto, metto un breakpoint qui, adesso i vale 100.000, lo divido per 1000, e adesso gli vale 3.000. Tutto bene. Però prendiamo due numeri, 5 e 4. 5 diviso 4 fa 1 e rotti, 1 col resto di 1. Ma se facciamo, lasciamo fare quella divisione lì, il risultato è 1 spaccato, perché quello è un numero intero. Il risultato deve essere un numero intero, il resto è perso. Il resto è perso, non c'è niente da fare. Come posso fare a tenermi il resto? Io posso anche prendere, bisogna che mi prenda una variabile con la virgola, float oppure double, chiamiamola f, e ci mettiamo, uno dice, ci mettiamo con la divisione, i diviso j. Vediamo cosa viene. Dovrebbe venire 5, qualcosa, 1, qualcosa, no? Quanto è venuto F? 0, 0. 0 un po' troppo, 1. Ah beh, certo, I era stato cambiato. Ricominciamo da capo. E andiamo a commentare questa istruzione qui, perché cambia I e dopo non... Ok. Allora. Qui continuo a sbagliare il tasto per andare avanti di un passo, che non lo leggo bene. Ok, I diviso J. I vale 5, J vale 4. Questo è un numero con la virgola. Si deve poter memorizzare anche 1, qualcosa. Vediamo. Quanto vale F? 1 spaccato. Perché 1 spaccato? Perché siccome questo è integer e siccome questo è integer, il C sharp assume che questa operazione qui sia fra numeri interi, quindi butta già via da prima il resto. E dopo, quando facciamo l'assegnazione, ormai è troppo tardi, perché il resto è già sparito. Allora, come possiamo fare a evitare questa cosa? Bisogna che facciamo diventare floating point questo prima. Questo casting qui cosa fa? Dice quella I che c'è dopo la trasforma in un floating point. Poi facciamo diventare floating point anche questo. Tutte e due, ma ne bastava uno. E così viene uno e rotti. F10 F uguale a 1,25, 1 e un quarto, ed è giusto. Però abbiamo dovuto fare la promozione a numero di regola mobile di tutti e due gli operandi. Se io non avessi fatto questo, l'avevamo già visto questo, però vale la pena di ripeterlo. Se io non avessi trasformato in un floating point questo J, cosa sarebbe successo? Funziona lo stesso. Funziona lo stesso perché J, siccome il compilatore che fa? Va a vedere, questo qui è un floating point, questo qua è un integer, allora non riesce più a fare la divisione fra interi. La divisione fra interi la fa solo se tutti e due gli operandi sono interi. Qua invece no, uno dei due è floating point, quindi questa divisione qui non è più una divisione fra interi, diventa una divisione fra numeri a virgola mobile. Allora, perché questa diventi una divisione a virgola mobile, anche questo viene convertito implicitamente di nascosto, automaticamente, viene convertito in un numero floating point, in modo che tutta questa operazione qui riesca ad essere un'operazione floating point. E in effetti quello che succede è che si vede che non si perde il resto, esattamente come non si perdeva quando qui c'era la conversione esplicita a float. quando c'era scritto float, fra parentesi, tonde, anche qua. Oh, questa cosa del casting si può fare anche con altri tipi. Vediamo adesso il tipo double. Il tipo double è un tipo virgola mobile anche lui, ma con 64 bit per rappresentare il numero. Chiamiamolo D, facciamo una nuova variabile di tipo D, una variabile di tipo D, double D, e gli assegniamo il valore di F. Da errore secondo voi? Da errore quando compilo, da errore quando eseguo, o non da errore mai? Questo non dà errore, perché è più esatto, e lo può contenere, quindi non c'è pericolo di sbagliarsi. Metti un breakpoint qua, lo lancio, questo qui ha compilato ed ha eseguito senza dare errori, e non può dare errori nemmeno a tempo di esecuzione, perché niente, questo F non può mai essere più grande di un valore di tipo double, e quindi l'errore non può succedere nemmeno quando il programma gira. Anche qui il contrario non è possibile implicitamente, quindi se io tento di fare F uguale D, questa mi verrà rifiutata dal compilatore. Quindi andiamo a vedere qual è l'errore. È lo stesso errore che c'era prima, è impossibile convertire in modo implicito il tipo double in float. Questo qui è più grande come tipo di questo, quindi può non starci. Se può non starci, non lo fa da solo C sharp. Bisogna, come prima, dirglielo. Voglio che questo numero D, che è di tipo double, sia convertito in un tipo floating point, e così non si rifiuta più il compilatore. Adesso compila. Poi naturalmente siamo di fronte alla stessa possibilità di errore che abbiamo visto prima, e quindi ecco, adesso compila ed assegna il valore D, che è 1,25, può essere benissimo assegnato anche ad F. Però se qua invece di in D, invece di metterci F, ci mettiamo 1 e 123, un 1 con 123 zeri a destra, 1 per 10 è la 123, è un numero che non dovrebbe starci dentro a un floating point, perché mi sembra che vada più o meno 32, per 10 alla 32. Quindi se eseguo, ok, questa qui dal punto di vista, vabbè, questa qui è quella di prima, niente. Questa dal punto di vista sintattico funziona, perché c'è una conversione esplicita. Allora, D quindi vale 1,32, vediamo cosa vale F quando faccio questa cosa. Infinity. Infinity è carino. è un numero più grande del numero più grande che posso rappresentare. Diciamo così, il software che fa questa espressione aritmetica è abbastanza intelligente. Cioè, quando abbiamo i numeri a virgola mobile, io posso rappresentare anche infinity e meno infinity. Sono due particolari configurazioni di bit che non finiscono mai nei calcoli algebrici, però indicano un numero più grande, non è che sia proprio infinito naturalmente, ma è un numero più grande di quello che si riesce a rappresentare. Allora, se facendo i conti si riesce a capire che il risultato è un numero più grande di quello che si riesce a rappresentare, allora viene assegnato infinity a quel valore a virgola mobile. È quello che è successo qua, perché D valeva 1 per 10 alla 123, e quel numero lì non ci sta, e quindi non ci sta dalla parte dei più. Se invece avessi messo qui meno quella roba lì, rifacciamo cioè cosa ho cambiato? Quel numero grande grande l'ho fatto diventare negativo, quindi è diventato piccolo piccolo. È meno infinity, è un numero più piccolo di quello più piccolo che riesco a rappresentare. Qui con i floating point ci sono ogni tanto delle cose un po' strane che possono succedere. Per esempio, se io aggiungo un numero piccolo a un numero floating point molto grande, può darsi che non riesca ad aggiungere niente. È un po' difficile da spiegare perché. Intanto vi faccio vedere che succede. Allora, abbiamo un numero, prendiamo questo numero double qui, 1 per 10 alla 100, no, facciamo un numero floating point, questo, facciamo se non un altro, via, così questa roba qui la lasciamo lì dov'è. Facciamo un numero floating point, punto, chiamiamolo G, uguale, facciamo G punto, se uno scrive float punto, c'è anche max value e min value che ben conosciamo. Allora mettiamoci un attimo max value, così vediamo il numero più grande che si può rappresentare a 32 bit a virgola mobile. Cos'è? È 38, 3,40 per 10 alla 38. Allora non mettiamoci proprio il valore massimo, mettiamoci 2 per 10 alla 32, ok? Alla più 32, un numero grande, molto grande. E facciamo qui G più più. Aggiungiamo 1 a quel valore. Vediamo un po' cosa succede. C'è un errore. Un'altra cosa c'è da dire qui. Cosa dice? Impossibile inconvertire in modo implicito il valore letterale di tipo double nel tipo float. Allora, G è float. No, su questo non ci provo, appena di... E poi dice che c'è un valore double. Ma dov'è questo valore double? È questo. Perché il C sharp, se uno non ci scrive niente, considera che i numeri in virgola mobile siano double. Allora, siccome io voglio che questo sia float, ci metto una F in fondo. Lo dichiaro float. Dichiaro quelle 1, 2, 32, lo dichiaro float. Quindi così dovrebbe prenderlo dal punto di vista della sintassi e anche come assegnazione, perché abbiamo visto il numero più grande è 10 alla 38, questo qui è soltanto 10 alla 32. F10, G l'ha preso. Quindi G vale 2 per 10 alla 32. G più più vale 2 per 10 alla 32. Cioè, questo è un problema aritmetico che si può presentare con i numeri virgola mobile, con gli integer no, ma con i numeri virgola mobile sì. Adesso provo a spiegarvelo alla lavagna. Allora, immaginate questa cosa, dunque, anche i numeri a virgola mobile, come i numeri interi, per essere rappresentati hanno bisogno di un certo numero di bit, cioè hanno un certo numero di cifre. Allora, immaginate quando moltiplichiamo per 10 alla 32, a basso livello, diciamo all'interno della memoria, saranno rappresentati come numeri, sarà moltiplicato per 2 alla qualcosa, aggiungendo degli zeri. Ma l'idea è sempre questa però. Se io ho il numero a virgola mobile, viene rappresentato un po', diciamo, una parte dei bit del numero mobile sono dedicati a una roba che si chiama mantissa. Sembra un insetto come nome, ma il nome che gli hanno dato. Insomma. C'è un bit che viene riservato al segno, un bit solo, un certo numero di bit sono riservati alla mantissa, che vi spiego cos'è, e poi c'è un altro numero di bit che sono destinati all'esponente. Okay? Quindi i 32 bit di un tipo integer, scusate, integer, di un tipo float, oppure i 64 bit di un tipo double, sono divisi in queste tre entità. L'esponente ce lo possiamo immaginare, è questo qui, se qui c'è scritto 12, allora lui moltiplica per 2 alla 12. Un po' come quando noi lo vediamo qui, moltiplichiamo per 10 alla 32, si farà la conversione, si farà in modo che funzioni così. La mantissa invece sono i bit destinati alle cifre significative del numero. E sono finite quelle cifre significative. Adesso lascio lì di ragionare con la base 2, ma e ragiono con la base 10 perché si capisce meglio. Però una volta capitolo con la base 10, con un po' più di sforzo si potrebbe senz'altro trasportare la cosa anche alla base 2, ma non è caso di farlo adesso, non è caso di farlo, diciamo, non c'è bisogno. Allora consideriamo questo qui 10 alla 12, ok? 10 alla 12, quindi qui ci sarà un numero fisso di cifre, non so, prendiamo le piccole, 4 cifre alla mantissa, base 10. 4 cifre, allora noi scriviamo 1, 2, 3, 4, in verità quando si usano i numeri di virgola mobile è come se ci fosse il punto sempre qua, quindi 0,1234 per 10 alla 12. Questo qui è il numero che abbiamo rappresentato lì dentro. Poi abbiamo 1 per 10 alla 0. Cioè nella parte di esponente c'è 0 e nella parte di numero c'è il numero 1 sarebbe 1 per 10 alla 0,1 per 10, quindi sarebbe 0,1, qui c'è la virgola, 0,1 per 10 alla 1. E questo qui sarebbe il numero 1. Allora proviamo ad aggiungere a questo numero quest'altro. Allora quello sarebbe, se lo facciamo proprio in colonna, no? Allora facciamo 1, 2, 3, 4, 0,1, 2, 3, 4 per 10 alla 12. E quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. No? Più 1, quello là era 0,1 per 10, ma più 1. Il risultato non se ne accorge perché è troppo piccolo. Io devo memorizzare la mantissa su 4 cifre. Quindi le 4 cifre che io adopero sono quelle più pesanti. Quell'uno laggiù non riesco a sommarlo. Non ci riesco proprio, perché il risultato dovrà essere 1, 2, 3, 4 per 10 alla 12, come prima. La somma di quell'uno non ha avuto nessuna influenza, perché quell'uno era troppo lontano rispetto alle cifre che riesco a rappresentare con il numero di bit che ho lì dentro. Allora, quello che abbiamo visto qui nel programma è che è successo esattamente questo, perché avevamo addirittura un numero 2 con 32 numeri, con 32 zeri a destra, gli abbiamo aggiunto 1 e quell'uno era troppo a destra per potersi sommare nella parte significativa del numero. Questo significa che se noi dobbiamo fare delle somme in un computer di numeri diciamo molto diversi gli uni dagli altri, non so, proviamo di sommare delle cose che con dei numeri che aumentano e diventano, alla fine diventano grandissimi, però cominciamo con i numeri piccoli. Se cominciamo a sommare dei numeri piccoli e se cominciamo invece a sommare dei numeri grandi, i risultati sono diversi, perché si possono perdere e sommando per primi i numeri piccoli vengono dei risultati più accurati, più precisi. Questa è una caratteristica che dei numeri virgola mobili. Naturalmente con i numeri interi questo non succede, perché i numeri interi hanno un numero di bit dedicato soltanto, è come se avessero solo la mantissa i numeri interi, e quindi o si sommano e non si perde niente, oppure se sono troppo grandi non si riescono a sommare e basta, insomma non c'è però il pericolo di una cosa del genere. Oh, un'altra cosa che c'entra qui con questo, volevo farvi vedere una cosa che si assomiglia. Per esempio, si può anche andare a finire a prendere un numero molto molto piccolo. Se faccio così, questo che numero è? No, se faccio così è negativo. Questo qui è un numero molto vicino a zero. Molto vicino a zero, ma non zero. Perché è 10 elementi, praticamente è 0,2 con un sacco, cioè spostato a destra di 32 volte, no? Quindi è 0,00000, 31 zeri e 2. Ok? Quindi è un numero molto vicino a zero, ma non zero. E può succedere una cosa del genere anche nei meno, diciamo così. Vediamo cosa succede in questo caso. Non sono sicurissimo di quello che succede. Allora, quindi quello lì è 2 per 10 alla meno 32, quindi un numero piccolissimo. F... gli ho tolto 1, è diventato meno 1 spaccato. Cioè tutto quello meno 1 è giusto, no? Però tutto quello 10 al meno 32 è sparito, come qui era sparito nella somma, qui è sparito anche nella sottrazione. Ci sono anche certi casi in cui il compilatore fa diventare 0 un numero troppo piccolo, come prima abbiamo visto che da infinity potrebbe anche darci 0 il risultato. Questo qui adesso la riscrivo giusto a futura memoria: il numero molto piccolo ma non 0 tolto 1 diventa un meno 1 spaccato, il molto piccolo è sparito, così come era sparito il molto piccolo nella somma. Però se prendo il numero 1 e lo divido per un numero molto grande, non so, 2 per 10 alla 15 F, per dire che è floating point. Cosa viene? C'è un errore. Ho fatto due volte float. Okay. Imposto l'istruzione successiva. Cosa viene questa? Uno che spari. Vediamo, un numero vicinissimo a zero. Ah sì, ce la fa. 5 per 10 alla meno 26. Se ci metto, 30, 38. Ah, facciamo così. Lo divido per il float più piccolo, più grande che esiste. Vediamo cosa succede. Dovrebbe venire comunque a 11. Ecco, sì, viene comunque un numero piccolissimo perché è simmetrico il più o meno dell'esponente. Quindi qui non sono riuscito a farlo diventare 0. Eh, chissà. Ricordate gli infiniti di prima?
Sì.
Adesso ci metto un numero esagerato.
Ma infiniti viene se passa di là.
Sì, se passa di là va meno infiniti, ma non è, qui non diventa mai negativo. Questo non è un numero negativo, questo è un numero positivo. Così non dovrebbe funzionare, vediamo un po'. Infatti dice che c'è un casting, è impossibile. Allora, questo qui è un'operazione, siccome questo qui adesso è un double, questa è un'operazione fra double, devo far diventare double anche questo. È lo stesso, quello lo può prendere come double. Il risultato totale, che è un double di questa roba qui, va convertito dentro un float. Adesso dovrebbe riuscire ad eseguire. Quanto viene? Un numero molto zero. Come là, quando non riusciva a rappresentare un numero più grande del più grande che riusciva a rappresentare, metteva infinity, qui se deve rappresentare un numero più piccolo, cioè più vicino a zero, di quello che lui riesce a rappresentare, mette zero. In pratica questo qui era il numero più piccolo, più vicino allo zero di un double, ma noi quando l'abbiamo convertito a float non ci sta, perché non abbiamo abbastanza cifre nell'esponente. E allora lo converte, però in quel caso lo mette a zero, come è logico che sia. Non ce l'ho fatta a rappresentarlo, però zero è la cosa più vicina al vero che posso memorizzare, e quindi lo fa. Le librerie che fanno questi lavori aritmetici sono progettate con sapienza, diciamo così, e quindi tendono a fare le cose che uno si aspetta che facciano. La divisione per un numero troppo grande da rappresentare dentro un float ci dà un numero, il numero zero.
Qual è lo scopo di questo?
Lo scopo di cosa? Di quello che sto spiegando?
La divisione per un numero piccolo, per un numero grande, per ottenere un numero vicino a
zero. Far vedere che diventa zero esatto. Lo porta a zero, viene portato a zero, ed è la cosa più logica. Le due cose logiche che si potevano fare: uno è far inchiodare il programma, seconda metterci zero, che magari se ci metto zero funziona lo stesso. Non è detto, perché dopo se faccio una divisione con questo G, se io dopo vado a fare una divisione c'è l'errore. Vediamo se adesso io voglio dividere, mettere G, il numero D, double, uguale a 1 diviso G, cosa che sarebbe legittima perché G è più piccolo di D, quindi lui dovrebbe compilare regolarmente, no? Solo che G adesso è proprio zero spaccato. Se era un numero molto piccolo questa divisione funzionava. Adesso che invece è zero spaccato, cosa fa? Infiniti. 1 diviso 0, adesso non avete ancora fatto i limiti, quelle cose lì, però immaginate, 1 diviso un numero più piccolo, tanto piccolo da diventare praticamente zero, è infinito. Cioè,
se è
diviso per il double, esatto.
Sì.
Oltre al quale, siccome non riesce più a rappresentarlo, mette infinito. Invece per gli integer, andiamo a riprendere i nostri due integer di prima. Se faccio j, che è un numero integer, uguale 1 diviso i, che è un altro integer, e prima di questo i assegna il valore di 0, con gli integer non la fa questa cosa. si inchioda proprio il programma, dice tentativo di divisione per zero. Perché non c'è un infinity, cioè i numeri binari li conoscete, no? Sono fatti con quei bit, i numeri interi sono i numeri binari normali, non c'è modo di rappresentarli in modo speciale. Invece i numeri di virgola mobile c'è una combinazione di bit che significa più infinito e meno infinito. Qui invece non c'è. Quindi si inchioda, come è giusto che sia. Sì?
Allora, non conviene usare i double. L'unica diciamo, cosa negativa a loro favore è il fatto che comunque hanno bisogno di più memoria.
Sì,
no?
sì.
Però al giorno d'oggi
sì, sì. Tutto,
diciamo, gli hard disk.
Conviene usare i double. In effetti i float, che in solo i 32 bit, hanno una mantissa che ha abbastanza pochi bit, e con quella lì si fanno degli errori aritmetici significativi abbastanza facilmente. Allora, una volta chiaramente uno usava sempre il float perché doveva risparmiare di memoria. Adesso ormai con quello che costa la memoria, con la possibilità che ci sono altri computer, in effetti vedete anche che una costante a virgola mobile per default, se uno non ci scrive niente, è double. Quindi anche quelli che hanno fatto il C-Sharp pensano che se uno ha bisogno di un numero a virgola mobile tende di più a usare il double che non il float. Io sono uno di altri tempi come programmatore, per cui tendo sempre a pensare, ma mi bastano... Mi bastano quante cifre significative ci saranno nei float? Saranno 8 cifre significative. Mi bastano 8 cifre. Se mi bastano, uso il float, ma non è un granché di scelta, perché davvero è facile perdere qualcosa con il float. Quindi, se voi usate sempre i double, fate meglio. Se vedete io che uso il float, va bene, no. Non sgridatemi, ma fate meglio se usate i double.
Una volta c'erano i computer che avevano, non so, 9 giga di memoria, allora uno che faceva qualcosa buttava via subito per risparmiare.
Sì, sì, gli hard disk.
Se un po' di un mondo
non c'è. Cambiano un po' il modo di lavorare. Io sono il primo programma che l'ho fatto su una calcolatrice programmabile Texas Instruments T59, ho 50 passi di programma, un programma strano che sembrava un po' un assembly, e ci volevo fare un mastermind ed è stata una cosa lancinante perché dovevo risparmiare ogni istruzione e ero arrivato a usarli tutte. Cambiando un pochino il programma, rendendolo un pochino più leggero. Però niente, al giorno d'oggi si può tranquillamente sprecare un po' senza nessuna conseguenza. Dunque, adesso facciamo una